credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Allargare gli Orizzonti. Tutta la puntata odierna è dedicata al teatro, lo facciamo per parlare di due spettacoli che sono in scena in questo momento a Roma, due spettacoli molto diversi tra di loro. Il primo di cui parliamo è un vero capolavoro del teatro e della poesia, si dovrebbe anzi dire, che è il Cyrano de Bergerac di Rostand, che è ospitato dal Teatro Vittoria qui a Roma fino al prossimo 15 di maggio. Ne è regista e interprete Corrado D'Elia, che è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Eccomi, buongiorno a tutti.
Dunque, vediamo, intanto mi interessa molto sapere come si è avvicinato al personaggio di Cyrano e che tipo di curiosità l'ha spinta.
Qualsiasi attore ha desiderio di interpretare Cyrano. Cyrano è un punto d'arrivo, ecco, importante per qualsiasi attore. E banalmente, quando studiavo teatro e andavo a vedere, seguivo, mi sono appassionato e ricordo che, tra l'altro, anche in diversi premi, sai, i premi per gli attori, gli allievi attori, ricordo che ero molto affezionato a questo personaggio e quindi portavo sempre questi pezzi tratti da Cyrano. Da lì e poi è nata una passione e il desiderio di rifarlo, di metterlo in scena in un modo un po' diverso, insomma, da quello che si vede di solito, ecco.
E qual è stato qual è questo modo con cui hai deciso di...
Il desiderio, innanzitutto dobbiamo pensare che questo testo, che questo spettacolo che arriva a Roma, sono 15 anni che lo recitiamo, quindi ai tempi io ero molto giovane, facevo la scuola d'arte drammatica e insieme ai nostri compagni, agli attori, davvero parlavamo, desideravamo confrontarci su un grande testo. Un grande testo, ma nella modalità cara a noi, nel senso, un lavoro sull'attore, un lavoro approfondito sul sentimento, sull'interpretazione, sul movimento, riuscire a dare valore non soltanto alla parola scritta, ma anche alle immagini, per esempio, alla sonorità, riuscire a riequilibrare una dignità, ecco, nella messa in scena che ci sembrava ai tempi più contemporanea.
Mi sembra che la tua scelta sia stata, adesso tu parlavi della sonorità, vedendo lo spettacolo si ha veramente la sensazione che la scelta sia stata la più semplice possibile e contemporaneamente la più teatrale. Per esempio, non so, i colpi che uccidono Cristiano sono veramente battuti su una pedana, no? Con le mani, quindi veramente nel modo più immediato che il suono può essere prodotto.
Sì, ma è davvero così. La teatralità è un gioco, ce lo insegna Peter Brook, ma ce lo insegnano i grandi maestri. Non c'è bisogno di fare tanto per far arrivare, no, allo spettatore. Quindi il lavoro è stato a togliere più che a mettere. Sai, Cyrano è un testo in cui, insomma, è facile cadere nella trappola poi delle cappe, vetrine, merletti, certo, no? Di questa recitazione gonfia, pesante, tronfia. Perché è un personaggio che potrebbe portare in quella direzione lì, è un testo che te lo permette tanti attori, permette grandi costumi, permette delle scene anche complicate, Invece il nostro segno era quello di riuscire a guardare dalla parte dello spettatore e riuscire a dare sicuramente emozioni, sicuramente ritmo, velocità, e nel segno appunto della semplicità, come dicevi, che insomma ci appassionava, ecco.
Certo. Nel testo ci sono, il testo può sembrare molto lontano da noi, ma in realtà non è così, ci sono dei temi estremamente attuali. Intanto c'è proprio la pulizia morale di Cyrano, cioè questa sua lealtà assoluta nei confronti del suo essere un soldato, ma insieme della cugina di cui è innamorato e anche dell'amico che purtroppo appunto sua cugina preferisce.
Sì, ma sì, è vero, sono d'accordo. È anche vero che Cyrano è una figura archetipica di cui forse abbiamo bisogno, ma forse è per questo che il pubblico anche si affeziona così tanto, torna a rivederlo e si commuove. Abbiamo bisogno di una figura positiva. Possiamo dire che Cyrano è una figura positiva e gli perdoniamo anche quelle guasconate a volte, no? Alla fine sono la parte più tenera del personaggio. Però, insomma, Cyrano racconta dell'amore puro, dell'amore fedele, racconta anche di un'onestà con cui si scaglia contro le partenze, contro
le ipocrisie, certo.
Ipocrisie, certo, l'ignoranza. E quindi come non vederlo come un personaggio positivo e come non pensare che oggi abbiamo forse bisogno di un personaggio così per farci compagnia, ecco.
Certo. Parliamo poi dell'aspetto fisico, di questa bruttezza che Cyrano vede come un limite nella sua vita, di questo naso deforme che appunto lo rende così, in qualche modo lo paralizza dal punto di vista sentimentale.
Sì, ovviamente noi abbiamo cercato di farne un segno, la bruttezza è un segno, però è un segno che si toglie facilmente. Il naso che ha Cyrano è un naso evidentemente posticcio, non stiamo le ore a fare trucco in camerino, no, per avere un naso, diciamo, verosimigliante, assolutamente, esattamente il contrario. La bellezza, la bruttezza sono segni, sono simboli, ed è interessante che Cyrano se lo tolga, se lo metta durante lo spettacolo, evidentemente, mi piace l'idea di questa nasificazione collettiva finale,
sì.
In cui tutti insomma decidono di essere come Cyrano in questa sorta di contributo, di onore, alla fine tutti girandosi verso il pubblico apposta si mettono il naso. È un po' come nell'attimo fuggente, quando tutti gli allievi
si alzano in piedi sui banchi.
Sì. Banchi. Ma mi sembrava un po' quello, ecco, onore e tributo alla bruttezza di Cyrano.
Certo, e poi è molto bello il fatto che nei momenti in cui la sua anima affiora, no? La bellezza della sua anima affiora, proprio sono i momenti in cui lui il naso lo toglie, nel momento in cui ha per un attimo l'illusione che sua cugina sia innamorata di lui, o in altri momenti appunto dello spettacolo, improvvisamente la bruttezza non conta più, perché quello che esce fuori invece è la bellezza della sua anima.
Certo, no, è così. Poi è tutto davvero relativo, poi insomma, parlando di bellezza e di bruttezza si entra in un argomento certo. Astro immenso, però davvero è tutto così relativo. E tra l'altro è vero che abbiamo dei canoni estetici, è vero che il tempo racconta i canoni estetici, il tempo muta i canoni estetici, però è davvero qualcosa di quasi relativo. Però pensa anche letteralmente che magnifico contributo che ha dato Rostand all'argomento. E tra l'altro un testo che per esempio è stato accolto dal pubblico in maniera eclatante fin dall'inizio. Il pubblico si è sempre innamorato di Cyrano e di questa storia.
Sì.
E invece, per esempio, la critica e l'intelligenza si sono sempre scagliati contro un testo evidentemente popolare, evidentemente per tutti. La critica e l'intelligenza sono sempre state, sono simbolo di elite in qualche modo, anche culturale. E dai tempi, insomma, della prima messa in scena, oltre un secolo fa, c'è stata proprio questa dicotomia, questo distacco tra l'evidenza popolare e l'affetto popolare al testo e invece il contributo poi della critica, ecco.
Sì. Interessante questo. Parliamo un po' degli altri attori che sono in scena con te.
Sì. Soprattutto Monica Gianni che recita Rossana, devo dire che tanti anni che fa questo ruolo e che proprio qua a Roma sono le ultime repliche, perché al contrario di tanti attori che cercano di tenersi la parte per tutta la vita, ha fatto una riflessione secondo me bellissima, no, raccontando, insomma, dicendoci che bene, tanti anni che lo fa, però è importante il physique du rôle, quindi lei, ancorché ancora molto giovane, ha deciso proprio di smettere con queste ultime repliche, quindi insomma
è il suo addio a Rossana, il suo...
è una grande sì. Attrice, infatti è strana questa cosa anche per noi, però ecco, vabbè, insomma, è meraviglioso, anzi per me sono molto felice di questo, perché di lavorare, ecco, con attori così molto umili in questo senso. E devo dire che in realtà tutto il gruppo è un gruppo molto molto unito, molto so che davvero dà l'anima da tanti anni a servizio di questo spettacolo, ecco.
Certo, e poi è magnifico vedere appunto un lavoro di squadra molto bello, e questo è veramente sempre un bellissimo segno, no, da vedere sul palcoscenico.
Sì, sono d'accordo. Beh, e poi ne abbiamo fatto un lavoro collettivo, si sì. Vede che eravamo anche più giovani ai tempi.
Beh, ma devo dire che è una delle cifre distintive però dello spettacolo. La giovinezza si vede, c'è nella vostra energia, c'è anche nella purezza appunto che proprio il testo porta, no, ai personaggi, e quindi veramente è una delle cifre distintive dello spettacolo. Bene, allora io ti ringrazio, naturalmente ricordo ai nostri ascoltatori l'appuntamento al Teatro Vittoria fino al 15 di maggio, appunto al Teatro Vittoria a Roma, naturalmente nel quartiere di Testaccio, con Cyrano di Bergerac di Rostand, interpretato e diretto da Corrado D'Elia, che ringraziamo di essere stato con noi.
Grazie, grazie a te, a voi.
E
grazie.
Buon lavoro, in bocca al lupo.
Grazie, a presto, vi aspettiamo.
Sassi che il mare ha consumato sono le mie parole d'amore per te. Saputo amare, non t'ho saputo dare quel che volevi da me. Ogni parola che ci diciamo è stata detta mille volte. L'attimo che noi viviamo è stato già vissuto mille volte. Thank you.
Continuiamo a parlare di teatro e lo facciamo con uno spettacolo che è in scena al Colosseo Nuovo Teatro fino al prossimo 22 maggio, dal titolo Buchi nel cuore. Ne è autrice e interprete Angelica Zanardi, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Dunque, intanto il suo testo, quindi lo spettacolo che ne è tratto, parla di un tema particolarmente difficile, particolarmente duro anche, no, da affrontare. Perché ha deciso di raccontare la violenza all'interno dell'ambito familiare?
Ho deciso perché è stata un po' un'illuminazione. A un certo punto mi è capitato per le mani qualcosa, una storia... E la cosa forse mi ha anche ricordato delle esperienze mie passate o di altre persone che conoscevo, e sono entrata proprio in una specie di tunnel e ho avuto bisogno assolutamente di andare a fondo a questa storia, questo fatto, e il bisogno di raccontarla, di capirla, insomma. E da lì è nato poi questo spettacolo.
Perché lo ha intitolato Buchi nel cuore?
Buchi nel cuore perché sono i buchi che questa donna ha dopo 10-15 anni di violenze, e adesso che pure il nostro personaggio Angela ne è uscito, dice: io ho 37 anni e ho dei buchi del cuore che mi fanno un male da morire, e non c'è niente di bello dentro, non ci sono più le canzoni che c'erano nei miei ricordi della giovinezza, ma ci sono solo, dice, cocci e vetri spezzati, e più che un buco certi giorni è una voragine di quelle che si vedono nei film dove esplosa una bomba e tutto è andato a pezzi. Quindi sono i buchi, il vuoto che è rimasto, insomma, certo, da colmare.
Il testo, per la costruzione appunto di questo testo, lei ha incontrato delle persone che hanno avuto questa terribile esperienza?
Sì, proprio a Roma sono entrata in alcune centri antiviolenza e ho incontrato varie donne che molto gentilmente mi hanno raccontato la loro esperienza, esperienze da un lato molto diverse come provenienza, come anche contesto sociale, culturale, eccetera, però con moltissimi aspetti comuni, storie effettivamente irraccontabili, devo dire, alcune veramente proprio inimmaginabili. E poi da lì, insieme, insomma, oltre a, ho letto tante cose, insomma, da lì poi abbiamo, insieme a Pietro Floridia, che è coautore con me del testo e anche regista dello spettacolo, siamo andati a costruire questo percorso, ecco, questo racconto, che non è altro che il racconto di una donna che ne è uscita, dice, da 365 giorni, 8 ore e qualche minuto, che è uscita quindi quasi da un anno, e racconta la sua storia. Nel raccontarla anche lei l'affronta, la vede, la disvela anche a se stessa, ecco. Mm-hmm. Anche perché quello che cerchiamo di fare con questo spettacolo è anche di far capire anche alla gente perché una donna rimane 10 anni in una situazione del genere, no? Mm-hmm. È quello che si chiama il ciclo della violenza, è un qualcosa che avviene lentamente, che costringe la donna, toglie alla donna tutte le difese e le possibilità di liberarsi di una situazione del genere, no? Perché iniziano di solito queste diciamo molestie, iniziano dopo un po' che il rapporto è nato, a volte addirittura dopo che la coppia si è sposata, magari di solito quando la donna è nel momento di maggior debolezza, cioè quando è incinta, e in quel momento iniziano queste cose, che pian piano queste violenze psicologiche e fisiche che privano la donna di qualsiasi senso, di qualsiasi ragionevolezza, e la fanno pensare che appunto non ha cioè è colpevole lei di quello che sta avvenendo, come poi avviene sotto in ogni caso di violenza e di tortura, no? Il meccanismo psicologico è poi quello. Mm-hmm. Che interviene, cioè che la persona che subisce violenza pensa di essere lei in fallo, perché non può giustificarsi una violenza ripetuta del genere. Mm-hmm. In più c'è anche il problema dell'isolamento, perché quello che precede questi fenomeni, questi atti di violenza, è proprio il tentativo di isolare la donna rispetto al contesto sociale.
Lei ha usato un verbo che mi sembra molto significativo poco fa, quando diceva che appunto questa donna, il personaggio di cui lei racconta, vede in qualche modo per la prima volta anche questa situazione, la svela a se stessa, perché poi una parola chiave un po' del vostro spettacolo è proprio l'invisibilità che cercate di combattere.
Sì, sì, infatti, perché diciamo che la regia è proprio impostata su quest'idea, perché è un fenomeno che, come sappiamo tutti, è diffusissimo, perché si parla di una donna su tre. E poi si parla della prima causa di morte delle donne, quindi sono dati di fatto, però è un fenomeno che obiettivamente appare effettivamente invisibile, appare invisibile ai più, e quindi lo spettacolo è costruito, cioè la persona, che lo spettatore entra in teatro e vede una parete di lattice bianca, una parete di una casa con una porta, c'è una sedia davanti alla porta e poi c'è tutto un dietro questa porta, un dentro questa casa, e lo spettacolo è giocato su queste due dimensioni, cioè sul quando lei riesce ad uscire, quindi è fuori nella sedia esterna e racconta la sua storia, e nei momenti in cui rivive la sua storia, quindi va dentro e succede, e quello, i momenti cruciali, più terribili della sua esperienza, si vedono riflessi attraverso un gioco di specchi e una telecamera interna, quindi un'immagine non palese, non manifesta, ma spezzettata in vari pezzi, perché ci sono specchi rotti che moltiplicano l'immagine e che viene riprodotta all'esterno attraverso una telecamera in diretta.
Qual è la reazione degli spettatori allo spettacolo, e soprattutto se le è capitato, appunto rappresentandolo, di incontrare poi delle donne che in qualche modo si sono riconosciute in questa situazione?
Ma allora, la reazione di solito è molto, cioè di grande impatto, le persone rimangono molto colpite da queste storie, e di solito ringraziano anche di questo spettacolo, non so perché, però sì, lo fanno e rimangono toccate, colpite. E poi sicuramente a volte ho avuto la sensazione che qualcuno che veniva magari potesse essersi riconosciuta, non me l'ha mai detto apertamente,
certo.
Ma magari c'è qualcosa che potevi intuire, uno sguardo, in una lacrima, una cosa del genere, ecco. Mm-hmm. Però penso che sarebbe molto utile anche per una persona che o ha subito o sta subendo, perché lo vedi dall'esterno, no? Ti rendi conto di come in realtà è tutto molto sempre uguale, i meccanismi sono sempre uguali, il percorso è lo stesso per tutte le donne. Quindi sarebbe, riconoscendosi poi è molto più facile, no? Poi
certo, perché si può riconoscere il meccanismo malato,
certo.
Appunto dell'incolparsi, sì. Di una colpa non propria.
Esatto.
Certo, certo. E soltanto un'ultima domanda, come attrice che difficoltà trova ogni sera a calarsi in questo personaggio?
Beh, intanto la difficoltà, perché comunque è uno spettacolo impegnativo a livello psicologico, e quindi è una materia dura con cui avere a che fare. E poi quello che cerco di fare, la difficoltà sta nell'essere realistici, no? Nell'essere veri, direi proprio veri, perché soprattutto dopo che uno ha incontrato delle persone che hanno avuto questa esperienza, devi cercare il più possibile di essere spoglio, di togliere ogni retorica, ogni patetismo, e di far rimanere qualcosa di semplice e di vero. È qualcosa che tocchi, ecco, che racconti senza enfatizzare, e questa è una misura difficile, però che ricerco.
Bene, io la ringrazio molto allora di essere stata in nostra compagnia, e ricordo ai nostri ascoltatori lo spettacolo Buchi nel cuore, che è in scena presso il Colosseo Nuovo Teatro fino al prossimo 22 di maggio. Grazie allora ad Angelica Zanardi, che è autrice e interprete appunto del testo, di essere stata in nostra compagnia.
Grazie, e vi aspettiamo a teatro.
Arrivederci.
Arrivederci.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno, e vi ricordo che Allargare gli orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.